Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Aldo Marostica.
Sono nato a Castagnaro in provincia di Verona il 3/11/1925. Devo dire dove vai tu?
No, quando ti hanno arrestato?
Sì, appunto, allora, non so dire. Poi mi hanno arrestato al 27 marzo 1944. Però cioè, il motivo dell'arresto è lo sciopero, come tutti gli scioperanti, diciamo, del primo di marzo, no? Ma io, prima di essere arrestato, contribuivo anche a portare le armi ai partigiani con la moto della motocarrozzetta della FAG, della Scierie FAG, andavo su a Macugnaga in provincia di Domodossola. Dunque praticamente io avevo due denunce, una dello sciopero e una delle armi partigiani.
Scusa Aldo, perché tu abitavi dove allora?
Abitavo a Sesto San Giovanni allora.
E lavoravi?
Alla FAG, la Scierie Lombarde FAG.
Chi ti ha arrestato?
Mi hanno arrestato quelli, diciamo, dell'Ovra, i fascisti, in poche parole. Erano in nove, mi ricordo che erano in nove. E sono venuti in piena notte e hanno cominciato a battere la porta, però noi non si apriva perché non pensavamo chi erano. C'era un po' di paura a aprirlo. Poi dopo, furia di picchiare e picchiare, ci siamo accorti che erano obbligati ad aprirla. Hanno aperto e hanno chiesto me, e difatti hanno detto a mia madre, guarda che suo figlio lo portiamo al commissariato, vedrà che domani mattina ritorna senza problemi e tutte queste storie lì. Allora mi sono avviato e sono andato al commissariato, strada facendo ne hanno presi altri due o tre nella via lì, e al commissariato su Viale Marelli, sempre a Sesto San Giovanni, lo comandava il commissario di spirito, quella commissariato lì. E ci siamo trovati una quarantina di arrestati quella notte. Erano quasi tutti della Falca e qualcuno che della Breda e della Pirelli. E ci hanno portati al carcere di San Fedele, sempre nella notte. San Fedele era un carcere vicino al Duomo. Siamo stati lì un paio di giorni o tre, adesso non mi ricordo più quanti giorni, e erano i primi momenti che avevano ricominciato i bombardamenti degli alleati, tra l'altro. E avevamo che paura perché si vedevano fiamme dappertutto lì attraverso la finestra, ma è andato ancora bene. Dopo due o tre giorni ci hanno portati al carcere di San Vittore, al Quinto Raggio. E entrati nel carcere, li hanno messi con la faccia al muro e girati per vedere se avevamo delle armi, dei coltelli, qualche cosa. Ci hanno perquisiti, poi ci hanno mandati in una cella del Quinto Raggio. Siamo stati due o tre giorni e ogni mattina ci mandavano giù alle 10 circa, un'oretta nel prendere un po' d'aria, poi ci mandavano sullo stesso. Eravamo in quattro in quel carcere lì, e di quei quattro sono tornato solo. Via da San Vittore ci hanno portati a Bergamo, sempre alla caserma Colleoni, nella caserma, in via ora non mi ricordo più se è la via Colleoni o la caserma, mi sembrava che la caserma fosse il quinto fanteria, mi pare. Beh, dopo di Bergamo siamo stati lì qualche giorno, e nel frattempo sono arrivati anche altri deportati da Fossoli e hanno fatto diciamo un carico unico di treno e siamo partiti da Bergamo al 5 aprile.
Scusa Aldo, scusami, Dimmi. In questa caserma qui, la caserma era gestita da chi?
Dalla SS. C'erano i tedeschi, ma dalla SS. Difatti che ci ha portati lì da San Vittore, ci ha portati lì quel famoso Franz, quell'SS tremendo, da San Vittore, no? E si è andato in mano agli altri SS, mi ricordo che erano lì 6 o 7 di SS, era gestito da loro, cioè non erano i militari, era la caserma dei militari prima, però durante la deportazione ne sono passati tanti deportati sempre da quella caserma lì.
Scusa, a San Fedele?
Sì.
E a San Vittore?
Sì.
Tu non sei mai stato interrogato?
Sì, a San Vittore sì, a San Fedele no. A San Vittore siamo stati interrogati in quattro. Ho preso un po' di ceffoni, ma dal momento che io dicevo che non sapevo niente perché cascavo dal mondo delle nuvole, no? E dato che ero giovane, avevo 18 anni e mezzo allora, non so se hanno creduto o non creduto, insomma ceffoni, ne ho presi un bel po', Ma non è che mi abbia fatto questo sto gran male tremendo come certi interrogatori che quando usciva uno usciva malandato. Volevano sapere veramente se era vero che portavo sulle armi, se era vero qua, se era vero là. E tu no, prendevo la moto carosetta, qualche volta facevo un giro attorno al lago, perché per andare a Macugnaga bisognava passare dal Lago Maggiore. E si passava da Gravelona e poi si andava a finire prima di Domodossola. Io ho sempre negato e l'hanno bevuta, non lo so. Fatto è che però l'interrogatorio a San Vittore me l'ha fatto.
E ti hanno accusato di cosa?
No, volevano sapere se era vero che io portavo sulle armi. Io invece ho sempre negato e basta, tutto lì. Non so come l'accusa. Loro volevano saperlo, non era un'accusa diretta. Vedi, tu portavi su qua, è vero che facevi questo, è vero che facevi l'altro, ma hanno fatto un interrogatorio un po' benevolo, per dire, non quegli interrogatori che ho saputo che ha fatto ad altri.
Ecco, poi a Bergamo sei rimasto, dicevi, alcuni giorni.
Sì, alcuni giorni fino al 5 aprile, siamo partiti il 5 aprile, hanno fatto questo treno di caribestiame e siamo partiti tutti per Bergamo. Siamo per Bergamo, dal Bergamo siamo partiti per Mauthausen.
Dalla caserma alla stazione, come ti hanno portato?
A piedi. Mi pare che erano le 5 del pomeriggio, in mezzo a tutta la gente lì che piangeva, che ci guardava, però siamo passati a piedi praticamente.
Ti hanno caricato sul carro bestiame?
Sul carro bestiame, sì. E durante il tragitto nel carro bestiame, ma forse potrei dire ancora prima, però ero ancora alla FAIC a lavorare, prima di essere arrestato, nel 43, a mezzo di febbraio, io facevo, diciamo, il meccanico insieme ad altri lì, no? Eravamo andati su una gru a cambiare un riduttore. E poi in questo riduttore bisognava, allora non c'era le guarnizioni da mettere, ma si metteva la vernice da fare da guarnizione. E un bel momento mi sono messo, dico, con la vernice a fare una faccia al martello. C'era ancora Mussolini allora, perché Mussolini l'hanno battuto giù, diciamo, il 25 luglio, no? E da quella volta lì ero già un indiziato, perché con me lavorava uno che era un confinato all'isola di Ponza, un politico. E mi diceva, guarda che se ti chiamano, se ti fanno così, 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 perché quando io ho fatto la faccia al martello, è venuta la polizia fascista, no? A fare tutte le indagini, sapere chi ha fatto o non ha fatto. L'altro che ha saputo subito la faccenda, mi ha detto, guarda che se ti chiamano, dal momento che l'hai fatta a te, che me l'hai detto, digli che te non sai niente, però non negare che hai adoperato la vernice. Di che la vernice l'hai adoperata, però il barattolo l'hai lasciato su. Siccome là andavano su altri meccanici, andavano su altri cisti e falegnami, non si poteva dare una colpa a uno se non eri preciso. C'era anche quel fatto lì prima. Comunque dopo, era già un indiziato che poi è venuta la faccenda e tutto si collegava. Però poi, tornando sempre al discorso dopo della partenza del treno, nel viaggio da Bergamo a Mauthausen, prima di partire è venuto mio padre e mia madre, no, a portare tutta la roba, perché pensavano tutti si andava a lavorare là. Io però ho sempre pensato nel mio piccolo, nella mia giovinezza, che se andassimo là a lavorare, perché ci vengono a portare via di notte? Perché ci portano nelle carceri? Perché ci portano qua? Perché ci portano là? E non ho mai creduto che andassimo a lavorare là. Pensavo sì andare a lavorare, ma non di finire in un posto così. E quando è venuto mio padre e mia madre a portarmi sto sacco di roba, ce l'ho fatto portare di ritorno. Sono l'unico in tutti i deportati di lì che ha fatto portare la roba via, perché immaginavo che se andava a finire male, non come siamo finiti però. Nel treno, nel viaggio, io e Mancini, che era un amico di mio padre, Mancini Antonio, volevamo scappare, no? Però quelli del vagone non volevano, che poi dicono vanno a prendere i nostri, poi dopo c'è la ritorsione, poi c'è qua, poi c'è là. E c'era specialmente uno che, vanno a prendere mia moglie, ma mi ha detto tua moglie è a letto che dorme nelle sue belle tranquille pulite, e sai, quando quello bestiame mi metto la paglia, che facciamo tutto lì, e cerchiamo di scappare, non facciamo arrivare il treno così. Però nessuno ci ha creduti. Allora, avevamo nella bottiglia d'acqua piena, no? Questo Mancini mi ha tenuto su di peso in piena notte quando dormivano tutti, perché andava talmente adagio il treno verso Tarvisio che si poteva scappare finché si voleva. Allora, lui mi alza e io comincio con la bottiglia, c'erano due pezzi di legno inchiodati dall'esterno. E io dall'interno ho cominciato a picchiare l'uno, però che non si stacchi completamente, che si alzi appena appena. Poi ho cominciato a picchiare l'altro. Nella premura di picchiare mi si è spaccata la bottiglia, si è fatto un baccano, è venuto a giù l'acqua, ho bagnato gli altri e la fuga non se ne andava. Per fortuna, che poi, perché l'SS passava sempre a vedere nei finestrini, fortuna che quando non siamo più riusciti ad andare, l'abbiamo ripreso questi legni e li abbiamo ritirati, che non se ne accorgessero. Siamo arrivati a Mauthausen, nel campo, e poi tutti dicevano, avevano ragione Mancini e Marostica, ma là, dentro là lo dicevano, ma, no, ma nessuno l'aveva pensato prima.
Comunque scusami, perché tu dici che siete passati dal Tarvisio?
Sì, perché il treno è passato a Tarvisio.
Non dal Brennero?
No, dal Brennero no. Il nostro trasporto è andato da Tarvisio.
Ti ricordi in quanti eravate più o meno?
Ma io mi sembrava che fossimo 440, però in certe liste che vedo c'è scritto 280, ma a me non sembra che, mi sembrava che fossimo di più. E con noi c'erano anche 40 donne, tra le quali due donne di Cinisello che si sono salvate, di quelle 40 lì. Non so se si sono salvate delle altre in qualche altro posto, non so. E mi ricordo che è arrivati a Stomathausen e si hanno fatti scendere. Ma scendere alla svelta, fior di calci, no? Siamo incolonnati per mandarci su al campo. Ma c'erano anche degli anziani che non ce la facevano a portare su tutta sta roba qua. Io ci davo una mano a un paio di persone lì, ma più di qui tanto non potevo fare. Nel frattempo, nel treno, c'erano di quelli che avevano le valigie piene di mangiare, piene di roba di tutto. E c'erano deportati che venivano da Fossoli, avevano la fame tre volte il peso della mia, perché là già mangiavano poco. Arrivando a Bergamo si è visto poco niente, quella poca di robetta che davano lì, e mio padre mi aveva portato un pezzo di pancetta e l'ho divisa con loro. Quando siamo arrivati nel campo, questi qua hanno aperto queste scatole di tonno, no? Mi viene anche da ridere, ma anche da piangere. Uno di questi qua di Fossoli, che questo qua l'aveva offerto, quello di Fossoli, ha preso la scatola e ce l'ha messa in testa, si è inondata tutto di tonno di olio, no? Tanto per dire, dovevi darmela prima, non venire a darmela adesso perché non sai che fine fa. Comunque,
scusami Aldo, dimmi. Ma questi di Fossoli,
sì,
erano dei politici come voi?
Politici, sì, venivano dal campo di Fossoli.
Non erano ebrei?
No, non erano ebrei, gli ebrei non ce n'era con noi lì, in quel trasporto lì. Venivano di là, e mi hanno anche raccontato che anche Fossoli, forse era peggio che a Bolzano, che il campo di Fossoli, ma anche là, siamo sempre lì, nei campi in Italia non avevano quella rigidità, quella cosa enorme come venivano là in Austria e in Germania, cioè che i familiari potevano avvicinarsi, potevano dargli qualcosa, E allora siamo arrivati da Mauthausen per andare su. La fatica che abbiamo fatto è pian piano per piano siamo arrivati lì. Quello che ha fatto più impressione a me è quella specie di infermeria, che poi non era infermeria, era più anticamera della morte che infermeria. Entrando dal campo, prima di entrare nel campo, si è fatto quel pezzo in fianco al campo, no? E lì adesso c'è tutta una distesa, un bel prato. Ma allora c'erano tutte le abbiamo visto ste garitte lì di ste torrette, con ste luci. E ho detto, ma che cosa sarà quell'affare lì? Non si pensava a una roba del genere. Poi abbiamo fatto il giro, siamo entrati nel portone principale. Nel portone principale, appena entrati, abbiamo già cominciato a prendere delle botte, perché questi aguzzini, per farsi andare, entrando nel campo principale, abbiamo girato subito a destra e poi a sinistra, che a destra lì era quel famoso muro del pianto, che adesso è pieno di fotografie, no? Siamo entrati lì e poi siamo entrati a destra e ci siamo tutti incolonnati lì. Abbiamo già cominciato a prendere lì ste cose. Intanto che siamo arrivati in piena notte, intanto che aspettavamo le stesse al mattino per la conta, per le cose, al primo imbrunire che si cominciava a vedere, c'erano degli aguzzini lì che si guardavano continuamente e dicevano se avete questo, se avete l'altro, perché tra l'altro uno parlava anche tedesco, uno di quelli lì, dei nostri deportati. Ma nessuno si fidava ad ascoltare quello che dicevano questi qua. Poi invece è arrivata l'SS. Arrivando l'SS, che l'SS come arrivava, non era nella condotto, diciamo, che rasenta il muro di qua. Era più in fianco lì. Arrivando l'SS hanno cominciato a gridare di mettersi in fila tutti. C'era un povero vecchietto lì, che non si metteva in fila bene. Un aguzzino di questi qua, mi ricordo che era 500 di matricola, ma poi non ricordo più gli altri numeri, era uno dei primi deportati lì a Mauthausen. E ha preso, gli ha dato una sberla a questo vecchietto qua, questo anzianato. In fianco lì c'era uno che si chiamava Chiona, non ho mai dimenticato il suo nome, un giovanottone che era sposato con due bambini, no? E non sapendo cosa vuole dire il Mauthausen, cos'era questo campo, ha preso questo aguzzino e gli ha dato una sventola, insomma l'ha picchiato. Questo qua si è messo a gridare e ha chiamato l'SS. L'SS ha portato fuori sto Chiona e davanti lì all'entrata prima delle docce, col cane, no? L'ha fatto morsicare in tutte le gambe di qua e di là, gli urli che diceva questo, e ma chi si muoveva andarlo a difendere? Era impossibile. Poi dopo l'hanno rimandato sempre nella fila. Dopo un po' hanno portato dei deportati, hanno portato dei sacchi di carta, ognuno in questo sacco doveva mettere con l'ordine di non nascondere niente, pensamente l'oro, i soldi, compagnia bella, questo l'avevano detto. Io non avevo ben niente di oro. E questo invece mio amico che lavorava con mio padre, questo Mancini, dice, posto di lasciarlo a loro, lo prendo il mio orologio, avevo un Tavannes, mi ricordo anche il nome, l'ha schiacciato, no, e poi l'ha messo dentro. Poi un po' la volta, a 50 per volta, come aveva detto Antonio, si hanno mandati giù nella doccia. Però le prime entrate sono state le donne. Poi dopo, quando sono uscite le donne, sono uscite non più... Perché loro non le hanno fatte spogliare le donne nella riga degli altri, le hanno fatte spogliare giù nel lavatoio, nelle docce. Quando sono tornate tutte vestite a strisce e tutte pelate, no? Perché non avevano più i capelli. Siamo rimasti per loro, dicendo, ma cosa ha fatto gli altri? Poi un po' la volta anche noi, 50 per volta, abbiamo fatto la stessa faccenda. E siamo andati nelle docce. E ogni volta che vado nelle docce, non ero nella prima fila, nella seconda fila e alla seconda doccia. Ogni volta che vado, la vado sempre a vedere questa doccia. Sono già andato 46 volte dalla fine della guerra a Mauthausen, che non un giorno. E dopo fatta la doccia, si sono depilati i capelli e tutte le parti del corpo, e dopo è fatta sta doccia, siamo tornati nell'anticamera delle docce, e lì c'erano i vestiari, e ci hanno dato una camicia, un paio di mutande, e con degli zoccoli olandesi lì, ma erano talmente malfatti che, mettendo i piedi dentro, se non era la tua misura, ci stava male, però insomma ce l'hanno andati, bisogna metterli per forza. Nel frattempo hanno dato anche un lamierino col numero di matricola, che l'hanno attaccato loro, non nemmeno noi, l'hanno fissato con un pezzo di filo di ferro, e da questo momento quello che lo metteva disse, guarda che tu non ti chiami più il tuo nome, ma sei questo numero, quando ti chiamano ricordati il numero, ma ricordati, chi sapeva il tedesco.
Aldo,
comunque l'abbiamo messo.
Aldo, scusa, dimmi. Il tuo numero
61.685.
Te lo ricordi in tedesco?
Se lo ricordo. E poi via di lì ci hanno mandati di corsa nei famosi blocchi di quarantena. Nei blocchi di quarantena...
Se hai voglia, ce lo dici in tedesco il tuo numero?
Einon 6651. Più o meno un affare così, insomma.
Scusa, signor Aldo, assieme al numero ti hanno dato qualche altra cosa?
Niente. Assieme al numero hanno dato...
Il triangolo te l'hanno dato?
No, il triangolo niente, no, il triangolo non l'ha dato nessuno, il triangolo. Il triangolo l'hanno dato quando hanno dato camicia e pantaloni. Il triangolo lì non c'era niente lì. Poi il triangolo in se stesso non te lo danno. Poi, cioè, siamo andati nel blocco di quarantena, è blocco 18. E abbiamo fatto da 5, siamo arrivati all'8, no? Era la vigilia di Pasqua, mi ricordo. E dall'8 siamo andati via da Mauthausen a Gusen il giorno 28-29 di aprile. Mi pare 29 di aprile, non pare così.
E il blocco di quarantena eravate chiusi dentro tutti i giorni?
Eravamo sempre chiusi, non dentro nel blocco, eravamo nel blocco e nel cortiletto del blocco, non ci si poteva muovere per niente. Che dal blocco 18 al blocco 19, nel 19 era pieno di francesi, che non c'era il muro che c'è adesso, all'aprile del 44, l'hanno messo dopo, per i falsari, diciamo, per le sterline false che dovevano fare lì. Però in questi 20 giorni che siamo rimasti lì di quarantena, un giorno questo è il campo 2 di quarantena che eravamo noi, per fare il campo 3, che allora era aperto, ci hanno mandati giù in cava a portare su dei massi, delle pietre, eravamo 4-5 mila, no, bifia che non finiva più, in cava a portare le pietre per finire il campo terzo, difatti adesso c'è il muro, insomma l'hanno fatto lì. E mi ricordo che in quel muro lì c'era un nostro amico che è portato con noi, che si chiamava Ambiveri, che dato che lui era muratore, era in cima a questo muro a mettere a posto queste pietre. Però siamo andati giù in cava, perché difficilmente quelli che erano in quarantena andavano giù in cava a lavorare, erano mandati in altri campi, ma al momento, dato che servivano queste pietre, siamo mandati giù. E lì ci siamo spaventati, perché abbiamo visto qualcosa di incredibile. A parte la scala, a parte la strada andar giù, che quella strada è ancora quella di adesso, tutta malfatta, no? E siamo andati giù e siamo mandati, come si va giù dalla scala, siamo mandati, per non intracciare quelli di qua, a fare in fondo la scala per fare il giro, no? Per non intracciare quelli che venivano giù. E ognuno raccoglieva la sua pietra e se la metteva in spalla. Bisogna prendere la bella grossa, non piccola, perché se la prendevi piccola era fior di legnata e basta. Però per andare giù c'era al blocco 18 uno spagnolo che mi diceva, dato che tu sei giovane, l'ha detto 2 o 3 giovani di noi, voi mettetevi sempre nella fila dei 5, perché quando si fa la scala o quando si va giù, difficilmente picchiano il terzo, picchiano primo o secondo quando capita di farmi muovere, ma non rompono la fila per picchiare. E difatti mi sono messo in mezzo, no? Non ho preso neanche una legnata, cioè neanche una botta, neanche una batosta. Però andando giù nella cava, facendo il giro, abbiamo visto la compagnia di disciplina. Il modo che trattavano i prigionieri della compagnia di disciplina, praticamente erano i famosi votati alla morte, no? Quello che c'è, le bastonate che dicevano, li facevano prendere dei massi tremendi, poi quando le avevano messi in spalla, ributtarle giù e rimetterle su di nuovo, e stoppicare continuo, e urlavano sta gente. Sì che è poco l'abbiamo vista, che noi facendo così, in fondo alla cava, poi dopo abbiamo fatto così, l'abbiamo vista per poco, ma in quel momento che te ci passi davanti, che li vedi, dico, se noi dobbiamo fare quella fine lì, non torniamo più a casa. E siamo rimasti sempre con lo spavento fino a quando siamo partiti per Gusen. Viene il giorno che si parte per Gusen, allora si è andato la giacca e i pantaloni, e nella giacca e nei pantaloni c'era un pezzo di stoffa che non l'ha dato a noi, era già cucito col nostro numero, sia qua che lì. E siamo partiti sempre con questo numero, però a noi non è andato niente, è andato solamente alla doccia, è andato solamente la targhetta e basta.
Scusa Aldo, sì. Scusami, parlaci della cava un attimo. Giù in cava c'erano dei macchinari, c'erano...
No, in cava io non ho visto macchinari, in cava c'erano dei russi, mi ricordo che erano scalpellini, e poi c'erano dei giovani anche, che squadravano le pietre, perché le pietre non erano ben squadrate, quando saltava il granito veniva giù, era malmesso. Ma squadravano le pietre per mandarle a Vienna, le mandavano, insomma, la Dest era quella che comandava tutte queste cose delle cave, e anche nelle gallerie, la Dest è un'altra lì, adesso sono due ditte, che erano quelle delle cave e quelle delle gallerie, perché poi dopo nelle gallerie entrava la Messerschmitt e la Steyr, ma quelle erano altre ditte, entravano quando le gallerie erano già ultimate. Dunque, nella costruzione delle gallerie, non so se chi lavorava alla Steyr e alla Messerschmitt potrebbe dire noi siamo quelli che hanno costruito le gallerie per quella ditta. Mentre invece noi di Gusen 2 costruivamo le gallerie e siamo compresi in questa costruzione, se queste ditte fossero un secondo tempo, come si dice, irresponsabili. Ma a parte di questo...
No, ti chiedevo della cava...
Sì, della cava.
Per sapere.
Non c'era niente nella cava di Mauthausen. Poi dopo macchinari non ho visto, ho visto scalpellini, ho visto dei carri grossi che mettevano sulle pietre e basta, poi non ho visto nient'altro.
Non c'erano treni?
No, non c'erano treni, giù nella cava lì. Almeno nella cava, se c'erano, ma neanche fuori non c'erano lì, perché li portavano con il camion, mi pare, lì fuori. I treni c'erano a Gusen, ma a Gusen io sono stato 2 giorni in quella cava lì solo. Allora, comunque, per farla, arrivo al 29 di aprile e ci fanno venire a Gusen primo, no? A Gusen 1. A Gusen 1 ci hanno mandati al blocco 32, che dopo di noi è diventata un blocco di convalescenza dell'infermeria. ma allora non era infermeria, è blocco 32, e c'era un criminale polacco lì che picchiava anche lui, che dopo quando mi hanno mandato poi l'infermeria in un secondo tempo, poi era bravo come il sole, però gliel'ho detto, sì, ma te 2 mesi fa però picchiavi un incidente, si sono meravigliati tutti quelli che hanno sentito, lui non se l'aspettava che ci fosse uno che lo dicesse, ma poi mi voleva pene da matti sto, ma io non so, era un polacco, che poi l'ho visto ancora a fine guerra a San Giorgio, no? Tu ti ricordi tutto su? Sì, dice, ma poi dice, dopo, perché parlava anche bene l'italiano, ma poi dice, tu ho fatto del bene, quello è vero, però la prima volta non mi hai fatto del bene. Allora, arriviamo a questo blocco 32. Il giorno dopo c'era da andare a lavorare a San Giorgio, no? E c'era da prendere il treno che partiva da Gusen 1 che andava a San Giorgio. Però hanno fatto una conta, dato che eravamo in 7-8 di più di deportati, hanno fatto una cifra unica, l'hanno mandati a lavorare a Gusen 1. E noi in baracca tutto il santo giorno lì, e pioveva un accidente quel giorno lì. Era l'ultimo di aprile, primo giorno di lavoro, era il 1° maggio, tutti a lavorare a San Giorgio. Però quelli che hanno lavorato il giorno primo mi hanno detto non torneremo più a casa perché è quella bolgia infernale che c'era di Gusen di San Giorgio, è impossibile poter vivere. E io mi sono spaventato anche, ma sa, finché uno non vede non si rende conto. 1° maggio, 44, si sale tutti e si va a San Giorgio. Mi mettono con un capo polacco, che mi hanno detto che era una delle belve peggiori di Gusen, Mauthausen e tutti così insieme. Si chiamava Iane, che era un tatuato. E quello lì comandava 40 persone alla stazione, loro lo chiamavano il Bahnhof lì, no? Cioè il comando era Bahnhof Auslade. Però di 40 persone non ci mandava tutti lì alla stazione, 15 li mandava lì, un decina li mandava là per spianare, per fare le baracche di nuovo, altri 7, 8, 10 li mandava da lì a portare i sacchi di cemento. Erano suddivisi, allora lui non era sempre in un punto che guardava tutti noi, ma un po' era lì, un po' era lì e un po' era là. Un bel momento, siamo lì che lavoriamo, pioveva, c'era tanto di quel fango, questi zoccoli olandesi malmessi. E dal momento che, come lavoravamo, è passato lui, passava anche l'SS, lui ha cominciato a picchiare, sa che mi picchiava di qua e di là, però l'SS quando passava non è che vedeva sempre, è passata, poi dopo è andata oltre i cespugli, oltre le piante, non vedeva più l'SS, ma lui picchiava sempre lo stesso. Io mi sono sentito una botta nella schiena, porca miseria, dico, ma perché mi devi picchiare? Mi ha girato i sacramenti, mi giro, gli ho dato una pacca, è andato giù, no? Tutti gli altri deportati, cecoslovacchi, francesi, mi hanno fatto segno così, no? E parlavano, mi ricordo la parola morgue in crematorio, che poi uno spagnolo mi ha detto che il crematorio è per i morti. Insomma, lui è andato giù, si è alzato e non mi ha detto niente. Tutti si sono meravigliati, abbiamo cominciato a fare il nostro lavoro e se n'è andato. È andato a fare il giro degli altri, dopo una ventina di minuti, 25 minuti, no, è tornato. Ma io non l'ho visto che tornavo, perché se lo vedo dietro di me, con la pala, io lo uccidevo. Lui non campava nemmeno lui. Ma io non l'ho visto e vedevo che tutti si fermavano di lavorare. Lui veniva dietro di me, no. E dico, ma io pensavo, ho detto, ma se il capo vi vede che non fate niente così, che fate i pelandroni come lì, ve ne suona tante. Come dico così, ho sentito una sventola, poi sono svenuto, sono caduto, no. E ho preso una fila qua di botte, lì mi ha rotto la pelle e tutto qua. Ho messo ancora 3 anni prima di guarire. Anche qua a Loano si ricordano quando mia suocera si ricordano anche delle persone 2 o 3 si e lui insomma me ne ha suonato talmente tante che ero tutto malandato, tutto, perdevo sangue dappertutto e lui pensava forse di avermi fatto fuori perché a rivolgersi a un capo vuol dire morte sicura e scherziamo a quello lì poi lui se ne va allora cosa fa? Con la carta di cemento i francesi e 2 cecoslovacchi e l'orina degli italiani mi ha tirato su pian piano, poi mi sono ripreso, no? Cioè sono rinvenuto, ma mi faceva male, aveva tutta la carne indolencita. E pian piano mi alzo, insomma, mi hanno disinfettato questa carta di cemento legata lì, no? E sta orina degli italiani. L'orina per quanto disinfetta, essendo il primo giorno che si lavorava, non ero ancora proprio malandato. E lì me la sono cavata così. Nel frattempo, però, non è più tornato lì. Ma ha mandato l'altro capo, il secondo capo dopo di lui, E io ho fatto finta di niente, ho fatto finta di lavorare, stavo in mezzo ai francesi, perché insomma hanno aiutato. E che mi ha aiutato da matti è un certo spagnolo che si chiamava Cardona, quello non lo dimentico mai. Il nome. Mi ha aiutato e siamo andati in baracca la sera. In baracca la sera, fortuna che il capo non mi ha visto, non l'ho più visto poi. Torniamo in baracca la sera, la baracca numero uno, e c'è lo scriber, c'è lo scrivano. E questo spagnolo racconta allo scrivano, che poi era anche un antinazista, non tanto, ma era antinazista quello lì, no? E gli racconta la faccenda, e lui mi dice, guarda, dice, domani e dopodomani se non vai a lavorare, sta qui in baracca, insomma, fai finta di far qualcosa e via. Passati su dei giorni, era tutto rotto lì, però insomma mi era un po' ripreso. Mi hanno rimandato di nuovo sempre la San Giorgio a lavorare. Andato a San Giorgio, ho visto di nuovo quel capo lì, ho visto che è rimasto di stucco, mi guarda ancora, io però avevo in mano la palla dell'altro lì, che allora caricavamo i vagoni, no? E avendo la palla in mano non si è più azzardato a venire avanti, mi ha visto parecchie volte e non mi ha detto più niente, no? Stando alla fine della guerra dopo, no? Parlando nel frattempo che eravamo lì liberi, tutti dicevano, insomma, sei l'unico secondo noi che sei sopravvissuto essendosi ribellato a un capo. Comunque, si torna al lavoro, ma c'era da portare poi dopo dei tronchi d'albero dalla stazione ai vagoni, che poi questi vagoni, questi carri, venivano portati all'entrata delle gallerie, che lì c'erano i falegnami che tagliavano queste piante, pezzi di pianta, in base ai pali che servivano per fare le gallerie, perché per fare il cemento occorrevano le impalcature. Queste impalcature erano tronchi così grossi, ogni 7-8 metri, con dei legni sopra, adatti per mettere questo cemento, no? Solo che pioveva da mattina a sera e veniva acqua, freddo, perché anche essendo il mese di maggio c'era il nevischio, c'era un vento dell'Occidente, tutti bagnati, fradici, no? E andava l'acqua dappertutto, ti fermavi quella mezz'ora per quel po' di acqua e rape che era, tornavi alla sera e ti stringevi tutto sto vestito lì, te lo mettevi sotto la testa, al mattino ti svegliavi e eri metà gelato qua perché ti dormivi sul bagnato. E tanto avanti per una quindicina di giorni sempre di acqua, un po' malaticcio qua, perché le botte che ho preso si era gonfiato. Ma nel frattempo tiravo sempre avanti perché non volevo andare all'infermeria, che dicevano che chi va all'infermeria una pottura di benzina non arriva, no? Invece non era vero. A un bel giorno sono talmente malandato che chiedo la fare dell'infermeria. Allora lo scrivano mi diceva, bene, dice, guarda, domani quando io vengo a Gusen primo e ti porto, e difatti mi ho portato. Ma se non avevi 39 di febbre non eri adatto ad entrare in infermeria. E ne avevo altre che 39 io. Conclusione, mi ho fatto fare la doccia, mi ha misurato la febbre e mi hanno portato a blocco 27. A blocco 27 c'erano due dottori, no? Uno si chiamava Tony Gosciski e l'altro si chiamava Felix Kaminski, mi ricordo i nomi. E poi c'era un aiutante, uno spagnolo che non ricordo il nome, e un aiutante, diciamo, paramedico, si chiamava Stefan Malost. Mi hanno operato per farla corta, e sono andato avanti un po' di giorni, però sono stati bravi, erano due polacchi quelli, anzi tre polacchi e uno spagnolo. Nel frattempo lì ho conosciuto Signorelli, lì di Sesto San Giovanni, che eravamo lì, e c'era anche il professor Carpi, quel famoso che disegnava, faceva le pitture lì per i... Dato che io ero talmente malandato, alla sera passavo un SS che ci prendeva i numeri, no? Cioè controllava se eravamo tutti, non so. E quello lì si chiamava Giovanacci, quello parlava italiano, e mi ha messo Vito K. Il Vito K era un Vito speciale, sembrava un sogno mangiare quel modo lì, si mangiava meglio che casa nostra. È durata una settimana quella lì. Ma io con la febbre che avevo non riuscivo a mangiare, allora ne davo un po' a sto Carpi, un po' a uno che faceva parrucchieri, insomma la dividevo un po'. Quando poi mi è venuta la fame, mi ha levato da Vito K, per la corta, no? E comunque in infermeria ho passato un po' di tempo, e tra il 27, tra il 30 e tra il 30... tra blocco 27 e blocco 29, che era la medicazione, poi sono passati al blocco 30. Al blocco 30 abbiamo visto il 31, perché dal 32 non si vedeva il blocco dalla parte dove buttavano giù i cadaveri, che c'era la cameretta della disenteria. Si vedeva il blocco, ma di qua che non si vedeva. Invece dal blocco 30 vedevi tutto quello che capitava. E in fondo al blocco 31 c'era una cameretta, non so adesso quanto era lunga, che andavano i disenterici, cioè chi entrava lì non usciva più perché moriva malandati. E si vede che li buttavano fuori giorno e notte, lì quando erano, le notte pioveva e sbiancavano, venivano puliti, diciamo, come fossero raspati, per dire. E lì ho visto anche quell'esperienza lì, che poi in un secondo tempo, a Gusen 1, verso la fine della guerra, lì il blocco 31 l'hanno fatta camera gas, tutto il blocco, no? E ci hanno morti parecchi lì. Comunque, via di lì, torno a Gusen 2, rivado di nuovo a San Giorgio, ma talmente malandato, insomma, che dopo pochi giorni, stesso lavoro bestiale, non ce la facevo più. E allora mi hanno messo fuori a pulire i giardini. Eravamo circa 200 deportati, ci guardavano solo SS, che strascivavamo i piedi, cosa vuoi andare oltre di lì. Caso vuole che fuori, da pulire questi giardini, in quella baracca lì, e passa un generale della SS lì, che poi l'ho saputo dalla fine della guerra, chi era, l'ho saputo in Francia a Clermont-Ferrand, era niente meno che Oswald Paul, era uno dei maggiori, uno dei quattro che comandava lì, in poche parole. C'era Hitler, Himmler, Kaltenbrunner e Oswald Paul, praticamente. E quando passava questo, scattava il comandante del campo, tutti lì, tutti scatti, tutti gli SS, io ancora ne sapevo chi era e chi non era. E se fuori non si parte, quando veniva lui però ordinava sempre decimazioni dei più malandati, si votava un bel po' il campo quando passava lui. E non si parte più la macchina. Io mi sono offerto di fargliela partire, insomma gliel'ho fatta andare per farla corta. E allora mi ha preso di peso, mi ha tirato, ma quasi mi alza di peso. E mi ha raccomandato a questi qua del blocco 1, nel blocco 2 ero, a questi criminali lì che erano, che comandavano il blocco. E infatti ho fatto un paio di mesetti, quasi un mese e mezzo, quasi due, che mangiavo 3-4 volte più degli altri, ero in baracca, non prendevo freddo né acqua né niente, e non prendevo botte. Mi ero ripreso abbastanza bene, data l'età che avevo. Ma cosa capita? Che a San Giorgio, gli ebrei e non ebrei, chi a Mauthausen aveva ancora i denti d'oro, no? Che venivano mandati a Gusen, e questi criminali impiccavano questa gente, no? E poi portavano via i denti, è logico, i denti, quello che era lì. E poi di notte non la davano loro l'SS, questi denti d'oro, ma li tenevano loro e giocavano a carte tra loro. Si vede che quella notte lì, erano 25-26 nel giocare, uno si vede che ha truffato l'altro e si sono ammazzati tra loro, due o tre di quelli lì. Al mattino l'SS l'ha saputo, cosa ha fatto? Pur essendo i criminali che uccidevano i deportati, li ha presi e li ha impiccati tutti, no? Ma li ha impiccati anche quelli che io ero raccomandato. Allora, l'SS perché li ha impiccati? Li ha impiccati perché loro non dovevano tenerselo loro, no, dovevano darlo l'SS. Questo era il motivo, e questo è andato l'esempio. Difatti da allora più nessuno non si è visto più impiccati nelle gallerie, eh? Allora cosa capita? Che questi erano impiccati, sono arrivati altri boia da Mauthausen, no? Altri criminali. E il capoblocco, quello nuovo, dice, ma questo qua cosa fa? Io non sapevo spiegarmi bene, no? E dice, domani, dice, va anche lui, va a San Giorgio a lavorare. Ecco, se mi mandano a San Giorgio non torno più a casa. Caso vuole che questo scrivano lì mi mette in una squadra di uno, Alvin Müller si chiama, di un capo tedesco, no? Però io non sapevo che era antinazista quello lì. Ho visto che era politico, perché i politici avevano triangolo rosso. Mi ha messo con loro perché il giorno prima era morto uno della Lettonia, lì un russo di lì, no? Allora erano russi, non era come adesso. E so che hanno parlato tra loro. In quel comando lì eravamo in 10 e dovevamo, cioè, estrarre, dato che nelle gallerie c'erano delle gomme larghe, no? Lunghe 300-400 metri, non so. Che poi erano le gomme sopra e poi passavano anche sotto, no? Però le gomme sopra sono quelle che con le pale e i deportati caricavano su tutta sta sabbia delle gallerie che scavavano e la portavano fuori sui vagoni per poi portarli fuori davanti alla stazione. E allora quei rulli che erano ingranati bisognava sostituirli e mettere quelli che giravano, se no poi consumavano anche la gomma. Era un lavoro abbastanza, dico, che fortuna che ho avuto. Però i primi tempi, no? Però ai primi tempi, e lui non sapendo chi ero io, perché lui l'aveva già per sua abitudine questa, non sapendo chi ero, i primi tempi qualche ceffone, qualche calcio lo prendevo, però non mi faceva tanto male come gli altri. Allora poi lo stesso spagnolo, sto Cardona, dice a questo capo, guarda, dice, questo qua, dice, quello che si è ribellato, dice, con Janek, perché ne parlavo a mezzo campo di quella ribellione, E allora lui, sapendo poi chi ero, non ho più toccato, facevo come gli altri 9 deportati, perché avendo esperienza che erano già con lui da tanto tempo, no? Non ho più toccato, non solo, ma mi ha insegnato anche come dovevo buttarmi giù quando lui faceva finta di picchiarmi. Allora, quando passavo all'SS, lui sembrava con quella voce tremenda che aveva, cominciava a darti uno sberlone lì, no? Ma te la dava nella spalla, non nel collo. E te dovevi urlare e buttarti giù, no? Quando eri giù, sembrava che lui coi piedi poi venisse lì a sfondarti la pancia come faceva con gli altri capò. Invece lui passava sempre sopra al corpo. Però dice, dovete aiutarmi a rotolarvi, che io faccio finta così. Insomma, mi ha insegnato per una settimana. Eravamo talmente perfetti nel picchiare così, che abbiamo imparato tutti, no? Quando capitava si vedeva quella cosa lì. Difatti quello lì era un antinazista, deportato. Di 4.000 assassini che c'erano in giro, ce n'erano 11 antinazisti come lui. Si chiamava Alvin Müller, che non ho mai saputo dov'è. L'ho cercato per mare e per terra, l'ho detto ai tedeschi, l'ho detto ai congressi e tutto, non ho mai saputo dove è stato finire, dove è andato a finire. Comunque lui ci ha salvati tutti e 10. E tramite lui abbiamo tirato la fine della guerra, perché senza lui, anche poco come gli altri, ne era impossibile tirare così. Però una volta ha fatto un rischio lui. So che un SS aveva picchiato un deportato, mi pare, in cecoslovacco. Lui è andato dall'SS, poi l'ha spinto, gli ha dato una spinta nella spalla. Di Madonna, tra me e me, dico, ma se quello è matto, se l'SS ti va fuori, che viene altro capo, che fine facciamo noi? E si è messo a urlare per dire, tu fai l'SS, ma non fai il capo lo faccio io. Se sei la punizione da dare, te lo dici a me, poi la do io al deportato, tu no, ma urlando con le mani così. E quello là si sembra che fosse spaventato. È andato ancora bene. Tanto per dire chi era questo, ha fatto un rischio, noi ci siamo tutti spaventati, tutti, quel momento lì. Insomma, è andata bene anche lì. Sempre nel tragitto, perché ci sarebbe da raccontare infinitamente di quello che capiteva nelle gallerie, tra le cose grosse, tra i peggiori capo, c'era uno che si chiamava Herman, uno grosso, era un obercapo, poi c'era un altro polacco che era un obercapo anche lui, cioè il capo dei capi. E poi, una volta, per trasportare la macchina che trascinava le gomme di 300 metri, no? Sono macchine grosse, erano tremende, ci voleva 50-60 deportati a spostarle. Eravamo lì in 200 nell'incrocio delle gallerie, perché c'era una galleria che era da finire di scavare per mettere tutto il materiale nelle gomme. Un bel giorno siamo lì e lavoriamo un po' tutti per tirare sta roba, poi un bel momento insomma ci scappa andare al gabinetto, lo diciamo al nostro capo, che il nostro capo non stava mai lì con noi, lui andava, girava. Quando è passato, ho sentito un po' di capita così, così, va bene, dice, andate, dice. Abbiamo aspettato 2-3 minuti, no, per finire di tirare questa macchina, che eravamo lì in tanti. Prendiamo, andiamo lontano lì, 30 metri, non correva tutta la galleria. Sono rimasti sotto i 200 deportati, i 2 SS, i loro cani, e sono rimasti tutti sotto. Se stassimo lì, se fossimo stati lì, non so, un minuto, ma non un minuto, mezzo minuto, non saremmo qua a parlare. Ma lì è successa, questa la faccenda, ci sono crepati, ma poi il bello è venuto dopo, venire gli altri deportati, con gli altri SS, no? E controllare, vedere di qua e di là, pian piano si cercava di tirar via queste pale, più terra che si poteva e non infierire con... Quando invece capitava ai russi, e che l'SS lì non c'era, che poi sono venute a galla le teste dell'SS, quei picconi, e poi gli hanno portato via le 2 rivoltelle. L'SS, non vedendo queste rivoltelle dove erano, ha voluto sapere dove erano e nessuno parlava. Io li ho visti che erano questi due. Cioè, e nessuno parlava. E dico, alla fine siamo andati in baracca, alla sera c'era uno di tutti i deportati nel piazzale, e venne il capo del campo e dice, se non troviamo, se non escono, dice, quelli che hanno preso le rivoltelle, dice, bruciamo mezzo campo. Mezzo campo. E difatti c'erano fuori le autoblinde piccole, no? Con i lanciafiamme e compagnia bella. E poi invece ha detto, no, non bruciamo mezzo campo, facciamo così, facciamo un'eliminazione. ogni 10 file di 5, no, ogni 10 file fuori 5. E difatti, dico, ma senti un po', per capitare quella faccenda lì, io dico, ho preso il mio capo, era di comitato internazionale, sapeva le cose, sapeva anche chi rappresentava questi russi qua, che l'ho conosciuto dopo la fine della guerra, perché prima non sapevi chi erano. E l'ho detto al mio capo, fa bene, dice, sì, se sei sicuro chi sono, dice, meglio dice che ne crepi due che crepare a centinaia e a centinaia. Difatti è finita così, questi due sono saltati fuori, hanno consegnato gli hotel, li hanno impiccati ed è finita lì. Ma lì è andato uno spavento anche lì. Ma fra le tante cose da raccontare, dopo domani saremo ancora qua a dire tutte. Dopo questa faccenda avvenne la disinfezione del mese di gennaio, un freddo tremendo, e non so se eravamo 28 o 30 gradi, so che c'era certi ebrei, morivano in piedi gelati, tanto per dire, no? C'è stata una eliminazione che il campo si è quasi svuotato. Dove si è finito tutti questi morti non si sa, perché noi eravamo chiusi in baracca e via. E si dice, il mio capo dice, che questi morti sono stati portati al di là del campo, e nei vagoni, e poi portati via. Può darsi che siano stati portati via, perché io non so dove li abbiamo prendere. Solo che nel campo, anche se vivevi lì, non potevi mica sapere cosa capitava di là. Era difficile, bisognava girare, ma per girare non potevi perché eri obbligato lì. E abbiamo visto anche questa faccenda lì della disinfezione. So che sono morti a migliaia, migliaia e migliaia, ce ne sono morti nei primi giorni, dal 5 al 10 di gennaio più o meno, sono quei 5 giorni lì. Era freddo tremendo, tremendo che non si poteva, ma solo che ci facevano andare a piedi scalzi, no? Perché la neve era alta mezzo metro, ma il ghiaccio era 20 centimetri, perché i deportati schiacciavano la neve. Per una mezz'ora, dove andate, vasceravano a lavarti, e alle volte non veniva nemmeno l'acqua, dovevi far finta di esserti lavato ed uscire. Ma cose che uno non può neanche immaginare. E dopo tutta questa morte qua, tutti questi morti qua, siamo arrivati, faccio così per dire per esempio spiccio, perché altrimenti non parliamo, e siamo arrivati al giorno 24 di aprile. Al 24 di aprile c'è stata una, dato che arrivavano gli altri deportati da altri campi, e precisamente sono arrivati anche molti, molti ebrei da Budapest, quindi 400.000 ebrei, la maggioranza sono finiti a Mauthausen, Evensen e Gusen, perché sono finiti lì. Arriva al 24, mi ricordo che era 24 perché me l'ha detto il mio capo, di notte, ma la sera, come siamo arrivati dal lavoro, abbiamo visto 600-700 deportati tutti magri, scheletriti lì, con la coperta in spalla, no? Senza vestiti, senza niente, proprio così. E durante la notte e durante la sera le hanno fatti uscire, no? Prima hanno chiuso tutte le finestre da noi, tutte le baracche, tutto chiuso, che non si poteva vedere niente, sentire niente. E dopo loro li hanno fatti uscire, no? E questo me l'ha detto il mio capo, li hanno fatti uscire e li hanno portati nel campo delle patate, cioè tra Gusen primo e Gusen secondo, che non c'era un chilometro e mezzo di distanza, c'era mezzo chilometro di distanza. Difatti, se uno va adesso lo vede che non fa un chilometro e mezzo. Appunto a parte, li portano lì. E tra, perché a Gusen primo c'era il muro, invece a Gusen 2 non c'era il muro, c'erano i reticolati, anzi non avevamo neanche la corrente noi tra l'altro, invece a Gusen primo sì. Li hanno portati là e li hanno uccisi a colpi di ascia e a bastonate, no? Hanno fatto una carneficina, ci sentivamo le urla, ma le sentivi leggere perché tutto era chiuso. Quando hanno finito, il mio capo mi dice, Tagliano dice, insomma per farla corta, hanno ammazzato tutti quelli che erano lì, hanno ammazzati tutti là. E adesso pian piano li portano via, ma dove li hanno portati non si sa. È stata l'ultima carneficina, ma quando ci si andava a lavare il Vacheron, c'era sempre la camera dei morti là, era sempre piena, sempre piena, sempre piena. Perché le fatiche fatte a Gusen 2 erano ben diverse di quelle di Gusen 1. Gusen 1 te avevi il tuo tornio, eri lì, eri riparato dall'acqua, dal vento, dal sole, dal freddo. Invece a Gusen 2 se lavoravi fuori, te la prendevi tutta. Invece noi, lavorando in galleria tramite questo nostro lavoro, eravamo riparati e siamo venuti appunto alla fine della guerra per questo. Perché altrimenti per pura forza fisica, mi fanno ridere quelli che dicono io ho avuto la volontà, sono venuto a casa. La volontà è attaccata al tram, la volontà. Non c'era volontà lì. Se facevi 2 mesi, quando ne facevi 3 mesi a Gusen 2 alla stazione, la tua volontà te la mettevi in tasca, te lo dico io. E nel frattempo lì ho conosciuto anche un sacerdote lì, Don Narciso Sordo, che era fratello di questo MT sordo che organizzava parecchi pellegrinaggi. E lui dice, io dice, sto qua con la mia gente, dice, non vado ad Dachau, perché lui, come facesse a saperlo non si sa, perché a novembre del 44, penso che sia stato, non so, il generale Wolf, non so chi sia, hanno raccolto tutti i sacerdoti di tutti i campi, li hanno mandati tutti ad Dachau, a fare i lavoretti leggeri, tra i quali Don Leggeri era uno di quelli, è andato lì, e Don Gaggiero mi pare che anche lui era lì, non era... Comunque, che è rimasto lì con noi a Gusen 2 c'era questo qua e basta. Però poi anche lui, col lavoro massacrante che era, non poteva durare tanto la lunga. E infatti è morto anche lui. Tra tante conoscenze lì, adesso, ricordo per il suo Valardi che verso la fine della guerra l'hanno levato dall'infermeria dal Revier di Mauthausen e l'hanno mandato a Gusen 2, perché lì a Gusen 2 avevano fatto 3 baracche per l'infermeria fuori. Che poi la chiamavano infermeria, ma entravi lì per aspettare di andartene di là, in poche parole. Ma fra le tante cose viste, che ho visto una volta, ho visto i primi giorni, prima che aprissero Gusen 2, no? Un paio di volte, Gusen 2 l'hanno aperto al giorno 14 di maggio del 44, l'apertura ufficiale, no? In quei giorni lì mi hanno mandato un paio di volte alla cava di Gusen, e lì era tremenda anche, perché era una specie di Mauthausen, non c'era la compagnia di disciplina che io ho visto lì, però erano lì bestiali, sotto all'acqua, al freddo, al vento, portare pesi e tutto, e lì c'era i vagoncini che portavano al frantoio, ma il frantoio Gusen primo c'era e c'è ancora adesso, il frantoio, c'era allora e lo stesso frantoio c'è ancora adesso. Infatti l'ho visto poco tempo fa ancora, che non lo levano, che serve a loro, e portavano queste pietre, le portavano lì, ma erano i capò che erano tremendi, che picchiavano continuamente, urlavano sempre, era la vita balorda di loro, perché oltre l'acqua, oltre il freddo, oltre il vento, erano sempre loro che massacravano tutti. Ora dalla fine, perché se dovessi via raccontare tutti i particolari, domani sera siamo lì. Ora della fine siamo arrivati... Ah, momento, la cosa più importante. 5 giorni prima di finire la guerra, anzi, un mese prima di finire la guerra, il mio capo, visto che io ero bravo anche a cambiare non solamente i rolli, ma i cuscinetti dei rolli, mi dice, sei capace, dice così, tramite lo spagnolo, sei capace di mettere a posto una rivoltella? La rivoltella, io sì, se me la dai. Ne avevo già messo a posto tante prima di essere arrestato. E me ne dà una fasulla, no? Tutta smontata. E la guarda un po', e mi ha portato lui in una baracchetta nel piazzale di Gusen 2, no? Non del campo, no, nel piazzale di San Giorgio, no? E uno guardava fuori, lui lì, e io l'ho messo a posto, rimasto di stucco. Tanto per sapere, no? Mi ha fatto una prova. 5 giorni prima c'era l'ordine che Himmler aveva dato l'ordine di ammassare tutti nelle gallerie, no? Di farci sparire tutti. Allora lui dice... Io ho 3 rivoltelle, una a te, una a me e una a cecoslovacchi, perché dei polacchi non si fidava, no? Perché i polacchi, più criminali dei polacchi, non c'è stata nessuna nazione dentro nel campo, erano peggio dei tedeschi e degli austriaci. Non tutti, intendiamoci, ma la maggioranza di sì. E mi dice, noi dice dobbiamo premunirci e fare una cosa, quando verrà il momento, che mi hai scritto bene, che saremo incolonnati per entrare nelle gallerie, lei dice, a 200 metri prima di entrare nella galleria, al primo sparo, se sentite uno sparo anche prima dei 200 metri, non importa, al primo sparo che sentite, no? Tutti addosso le SS, però tu, dice a me, e tu, la cecoslovacco, non dovete stare vicino a quelli della Wehrmacht, perché c'era Wehrmacht e SS, dovete stare in fila vicino alle SS che avevano le pistol machine, invece la Wehrmacht aveva i fucili, no? E allora, difatti, noi diciamo, bene, abbiamo capito benissimo, e... ci ha istruiti in un modo che non, dice, non occorre tanti colpi, dice, quando dice c'è la pistola carica, dice, no, con 4-5 colpi più di lì non riesce ad andare, se riesce a stare in vita, però Teo, c'è dentro quello lì tutti gli altri, addosso a questi qua, dice, sarebbe troppo stupido, dice, crepare tutti noi e loro salvarsi, e dice, è meglio che crepiamo metà di noi e tutti loro. E difatti così è partita la faccenda. Arriva invece al 3 di maggio, la notte tra il 3, tra il 2 e il 3, e il capo, cioè il mio capo mi dice, dammi la rivoltella, dice che non serve più, no? E mi prende e mi porta fuori, in piena notte, no? non c'era più l'SS, ma c'erano quelli della dei pompieri lì di Vienna, chiamiamoli così, e cioè non ci fanno più, cioè non ci ammazza più nessuno, no? E l'ha voluta. Allora mi è venuto in mente di dire, ma dov'è che l'hai prese? Ora si è fatto Bruce Ingvall, cioè, tu non lo disse per niente, dice tu, Rue Mensch e basta, no? Cioè non mi ha detto dove l'ha prese. Ma come faceva lui avere tre rivoltelle dentro nel campo? Era una cosa pazzesca, una cosa che non... O gliel'ha dati i civili, o c'era qualche militare che gliel'ha dati. Comunque le aveva, in poche parole. E l'ha voluta di nuovo. Beh, è meglio così. Arriva il 5 maggio, di sabato, alle 5 della sera, e sono passati questi americani con davanti uno della Croce Rossa con una bandiera bianca, e lì è successo il finimondo. Cioè, il finimondo nel senso della desoida di essere liberi. Però... come qualcuno scrive di Gusen 2, a Gusen 2 non c'è stato quell'inciaggio di Capò come c'è stato a Gusen I e a Mauthausen, perché lì non c'erano le mura da saltare e c'erano i reticolati, senza corrente, benché la corrente non c'era nemmeno altri posti. E i Capò, i più svelti, erano più vicini all'uscita, no? Perché è logico, loro erano ben tenuti, non erano malandati come gli altri. E ne ho visto uno solo di un Capò, quello che mi ha picchiato la prima volta, sto Stojani. Ma quello lì è stato preso il giorno 6 e il giorno dopo nella baracca degli indumenti dei deportati. È stato preso lì, l'hanno preso e l'hanno inchiodato in terra e dalla parte del piccone gli hanno messo tutta la punta intera nello stomaco, no? Un russo alto 2 metri, nato a cavalcioni, gliel'ha pestato. Erano le 8, 8 e mezzo, 9 del mattino. E non crepava mai, ha respirato fino alle 5 del pomeriggio. Tanto poche bestia che era. E quell'unico che ho visto quello lì, a Gusen 2. Ho fatto il giro, sempre al giorno dopo, c'era Vacheron pieno di cadaveri e tutto, ma di Capò proprio distesi per terra, lì. Perché se uno ammazzava un Capò non è che stava lì a prendere o portare a Vacheron, lo lasciava lì com'era, come a Gusen 1. Però lì sono scappati tutti. Se poi ne ha preso qualcuno fuori, però ho letto dei libri che hanno scritto lì, specialmente Corazza lì di Bologna, è successo lì, abbiamo preso gli SS, ma come hai fatto a prendere gli SS, che gli SS è andato via 3 giorni prima? Ecco. Insomma, a parte queste cose lì. E poi finalmente è venuta la liberazione e poi ci hanno disinfettati, siamo andati tutti a Gusen I e dopo una decina di giorni gli americani hanno ambusciato Gusen II perché era pieno di pidocchi, di cimici, era pieno di cose, era indescrivibile. E infatti, mentre bruciava il campo di Gusen II, io ero sulla strada lì a vedere, no? E mi piacerebbe trovare qualcuno di quegli americani che avesse una foto di lì. Una ce l'ho però che brucia la mia baracca lì, la mia, la di Gusen 1, che ce l'ho su un libro che hanno messo lì quelli del comune di San Giorgio. Ma trovassi qualcuno che ne avesse qualcuna, guai, non si trovano. Non c'è più neanche la pianta davvero lì. Però dalle fotografie dall'alto, che hanno preso gli americani il 15 di aprile lì, ce n'è una dall'alto lì che si vede bene questo campo. E lì il nostro prigioniero è stato bruciato e poi siamo stati a Gusen I. Siamo stati lì un bel po' anche lui, ci hanno disinfettati con la DDT e tutto. Dopo un po' ci siamo portati su a Mauthausen, no? E dopo a Mauthausen siamo partiti verso il 23-24. E quei camion ci hanno portati a Linz. A Linz abbiamo preso il treno e siamo portati a Salisburgo. Caso vuole che dopo Salisburgo, no, da lì siamo portati a Salisburgo, da Salisburgo siamo portati a Innsbruck. Da Salisburgo a Innsbruck passavano gli altri treni e il nostro no, perché si è guastata la macchina. Per fortuna che su quel treno lì c'era uno che si chiamava Serbinati di Sesto San Giovanni, no? E è andato a casa a dirglielo ai miei. Piuttosto che niente anche lì. Poi siamo portati a Innsbruck, siamo in un campo fuori lì, e avevamo un sacco di... c'è tanta fame perché siamo rimasti fermi 2 giorni lì, no? Siamo andati in questo campo che c'erano dei militari italiani, siamo ripartiti di nuovo da Innsbruck e siamo venuti col treno a Bolzano. Da Bolzano trovo i miei amici che lavorano in garage con me alla acciaieria della Falck e poi siamo partiti a casa praticamente. E lì finalmente finita lì.
Aldo,
dimmi.
Alcune cose.
Dimmi.
Da Gusen 2,
sì,
a San Georgen. Vi mettevano sul trenino?
Sì, sul treno normale.
Sul treno normale?
Sì, in un primo tempo si doveva uscire dal campo e andare sulla linea che porta da Gusen 1 portava a San Giorgio, no? Poi dopo in un secondo tempo invece hanno fatto il treno che proprio parte da Gusen 2, che si collegava con la ferrovia di Gusen I, andavamo a... Ma i primi tempi era brutto perché non c'era la rampa come c'era prima, che hanno fatto che salivi normale. Dovevi salire su quel gradino lì, essere in tanti e salire lì metteva un po' male, se non esimo. È durata poco quella faccenda lì, però è durata per un bel po'. Poi dopo ce l'hanno fatto Gusen 2 e lì partiva il treno di lì, passava sotto il ponte, si collegava con la ferrovia di Gusen I e andavamo a San Giorgio a lavorare. Là a San Giorgio c'era sempre una curva e c'era una steccata, insomma, chiamiamolo un palchè. E mentre il treno passava da Aso ad Aso, scendevamo di corsa, facevamo la stradetta lì, passavamo davanti a una casa di una che in un primo tempo, quando noi abbiamo lavorato 2 o 3 giorni fuori dalle gallerie, lei dalla finestra buttava giù qualche pezzo di pane, no? Si chiamava Bulger quella lì, quella donna lì, e con quel pezzo di pane e un po' anche di pezzi di marmellata lì le capitava, ma doveva guardare perché si guardava in giro. È stata l'unica che ci ha dato qualcosa. Ma perché è stata l'unica? Perché suo padre era un ex deportato ad Dachau. Dopo la guerra mi ha fatto il tuo di documenti di ex deportato, ecco perché lei le buttava qualcosa per i deportati. Perché altrimenti gli altri, per i deportati, nel tragitto da Mauthausen a venire a Gusen, c'erano i bambini che ci davano di quelle bacchettate lì. Allora dico, i bambini non c'entrano niente, ma se uno non ha il cuore cattivo, anche se è un bambino, non dà le bacchettate agli altri, per dire, no? Erano istigati dall'SS, ma tanto per dire che anche i bambini ci picchiavano anche loro.
Aldo, tu parlavi delle gallerie di Gusen 2, cioè di San Georgen,
sì,
no?
Sì.
Ma erano molto grandi?
Non erano molto grandi, come immensità, erano come larghezza, sono come quelle di Ebensen, no? Ma come altezza erano più basse di quelle di Ebensen. Però erano, non erano così. Erano fatte a uovo via quella là, quelle di... Solo che qua non ho le foto, a casa le ho come erano.
Ma a cosa servivano queste gallerie?
Le gallerie servivano per poi per fare mettere la Steyr, fare il pistol machine, la Messerschmitt, fare gli aeroplani. Non dimentichiamoci che il primo aereo reazione è stato fatto a San Giorgio, Lì è stato fatto. È stato costruito San Giorgio, per il primo aereo alla fine del mondo. E più in là della... Errati l'ha viste lì, io non l'ho ancora viste, no? E al di là del fiume c'erano ancora le gallerie di prova degli aerei lì.